Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio NVC Rete Regione, siamo a Scienzazionale ancora una volta, ridendo e scherzando siamo giunti alla nostra quinta puntata. In studio come sempre Cornelia Dell'Eva, Valentina Bergonzi, benvenuta.
Buon pomeriggio a tutti.
Scienzazionale è un programma, come dice la parola stessa, che cerca di aiutarci a percorrere i sentieri della scienza, ovvero a capire che cosa avviene a livello di ricerca all'interno della Libera Università di Bolzano e dell'Accademia Europea, due istituzioni di cui si sente parlare parecchio ma che forse non molti conoscono così da vicino. Andiamo in onda, vi ricordo, una volta al mese, l'ultimo martedì.
E per voi andiamo a pescare alcuni ricercatori che ci raccontano quello che stanno facendo in varie discipline. Oggi ci sposteremo dalla medicina alla sociologia e ci faremo anche accompagnare da un ricercatore in un nuovo viaggio. Un viaggio questa volta non fisico in un paese, ma alla scoperta di un libro e di una lettura. Ma non perdiamoci ulteriormente con questa introduzione. Cornelia, oggi ci presenti una ricercatrice, Ilaria Riccioni, che si è occupata di un progetto molto concreto che riguarda tutti noi da vicino.
Riguarda tutti noi da vicino, soprattutto coloro che vivono nel comune di Bolzano, perché Ilaria Riccioni, sociologa della Facoltà di Scienze della Formazione, ha elaborato il piano sociale sulla qualità della vita per il comune di Bolzano. Siamo abituati a sentir parlare di ricerca fatta al microscopio, fatta in laboratorio, dati scientifici, numeri da incrociare, da interpretare. Come si fa la ricerca a livello sociologico, Ilaria?
Buongiorno, allora... Benissimo, sì, come si fa la ricerca sociale? La ricerca sociale in realtà può essere sia di tipo numerico che di tipo qualitativo, no? Quindi abbiamo comunque diversi modi di svolgere la ricerca sociale. Sicuramente un aspetto fondamentale in questa distinzione tra ricerca qualitativa e quantitativa è che nella ricerca quantitativa andiamo a vedere l'istantanea di un contesto, no? Quindi una sorta di fotografia che ci dà il quadro della situazione sociale.
E in questo senso basandovi su numeri già disponibili, magari rilevati per altri motivi.
Esattamente, su statistiche, comunque su dati che possono essere interpretati in maniera anche numerica, cioè avere poi una dimensione numerica di quello che è eventualmente il fenomeno sociale che ci interessa.
Quando si parla invece di qualità?
Quando si parla di qualità dobbiamo scendere più nel profondo, quindi abbiamo bisogno di metodologie un po' differenti, quindi si utilizza nella ricerca sociale l'intervista qualitativa o cosiddetta anche biografica. Per esempio nel piano sociale che è stato fatto quest'anno, o meglio 2009-2011, è un tipo di piano sociale un po' differente rispetto ai piani sociali qualità della vita degli anni precedenti, proprio perché è stato utilizzato il metodo qualitativo. Quindi sono state rilevate 250 interviste su cittadini comuni e su testimoni privilegiati.
Ecco, come li avete scelti, scusa?
Ecco, allora, una parte è stata rilevata appunto da cittadini comuni, cioè presi per strada e poi con il metodo a grappolo cosiddetto, cioè un intervistato ci dava poi magari delle indicazioni su eventuali altre persone che potevano essere interessate e anche disponibili all'intervista, perché ricordiamo che l'intervista qualitativa è un'intervista anche che richiede un certo tempo, una certa disponibilità, richiede un luogo ben preciso, richiede comunque un mettere a suo agio l'intervistato che dovrà poi svolgere, snocciolare un po' la propria biografia in relazione a quelle che sono poi le prime domande tematiche che noi facciamo, no?
Quindi l'intervistato si racconta, deve essere disposto ad aprire questa porta pur restando anonimo, ovviamente.
Restando anonimo rigorosamente in genere, perché questo aiuta anche al poter esprimere un po' tutto quello che effettivamente si pensa di dover dire.
A questo punto abbiamo la trascrizione, immagino, di interviste, quindi di racconti. Come si fa a valutare un racconto, a trarne, diciamo, delle conclusioni?
Dunque, partiamo dal presupposto che la sociologia è una scienza d'osservazione concettualmente orientata. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi andiamo a leggere queste interviste, chiaramente da una parte ci servono come concentrato individuale di un contesto sociale più ampio, dall'altra però dobbiamo anche andare a vedere quelle che sono le tematiche ricorrenti, perché se parliamo di scienza dobbiamo poter ripercorrere il percorso che abbiamo in qualche modo avviato, no? Quindi non è che possiamo prendere le interviste come biografia a sé, ma ci servono come momenti e poi possono essere intersoggettivi. Quindi cosa c'è di intersoggettivo all'interno di una biografia di un individuo unico?
Questa è una bella domanda.
Esatto.
Hai parlato di temi ricorrenti. Tornando al piano sociale del comune di Bolzano, quali erano i temi ricorrenti? Cosa avete rilevato?
Ma dunque, adesso io rimanderei probabilmente al lavoro in sé, perché è veramente un lavoro ponderoso e molto articolato in tutte le sue varie sfaccettature. Noi siamo partiti da tematiche aperte nell'intervista, per cui abbiamo lasciato che emergessero le tematiche un po' dagli intervistatori. E chiaramente alcune delle tematiche che sono emerse sempre è l'aspetto culturale.
Quindi, come un aspetto presente o come un aspetto, diciamo, da ampliare, da colmare?
Come un aspetto presente ma problematico, nel senso di un vissuto effettivo sui cittadini di una distinzione, chiamiamola così, tra culture, che spesso portano una difficoltà di arrivare a valori comuni e condivisi, e quindi questo ha sicuramente una ricaduta sul vissuto.
Certo, quello che una volta si chiamava il disagio, ma che forse in un'intervista un attimino più allargata, diciamo, prende una forma un po' più articolata e più comprensibile.
Sì, io infatti ho elaborato anche questo concetto prima poi dell'analisi delle interviste, per cui ho elaborato questo concetto dal disagio all'alienazione. Chiaramente è un termine molto forte per la città di Bolzano di parlare di alienazione, però effettivamente noi abbiamo riscontrato che ci sono delle risacche di disagio rispetto proprio a questa differenziazione che trova difficoltà ad avere cultura condivisa, dunque valori condivisi, dunque quel margine di meticciamento che arriva a portare un contesto a sentirsi anche comunità.
Di cosa sono invece contenti i bolzanini?
Ma i bolzanini sono contenti di tante cose, sicuramente anche di una certa amministrazione che c'è, nel senso comunque sia si riconosce poi all'amministrazione una capacità di organizzazione del sociale che c'è,
quindi
che
di
si riscontra
alle esigenze.
Sicuramente, come in tutti i luoghi dove c'è un medio benessere diffuso, c'è sempre voglia di migliorare, no? Quindi di arrivare ad un'eccellenza che poi probabilmente non è propria del sociale, quindi questo poi crea delle conflittualità necessariamente.
Ancora una domanda: chi volesse dare una sbirciata a questo piano sociale può procurarselo?
Sì, il piano sociale lo può trovare sia sul sito del comune che al comune, quindi si trova comunque
in documento pubblico.
Poi ci sono le linee guida che sono sia accorpate al volume che come volume a sé, piccolo volume a sé. E poi c'è un libro appena uscito dalla Carocci, Bolzano città di frontiera, che sostanzialmente riprende il piano sociale e anche una prima parte teorica che un po' tende ad avere quell'ampiezza che nel piano sociale non si è potuto per ovvi motivi esprimere.
Benissimo, grazie a Ilaria Riccioni di questa spiegazione che ci ha portato a guardarci un po' dentro. Adesso invece alziamo lo sguardo e dedichiamoci ad altri orizzonti. Andiamo a sentire nella nostra rubrica Marcello Petitta. Di cosa ci parlerà Valentina?
Alziamo lo sguardo, hai proprio utilizzato l'espressione adatta, perché è verso il cielo, verso l'universo, verso la luna che guarderemo con Marcello Petitta, che è un fisico dell'Istituto dell'EURAC per il telerilevamento applicato, che si occupa generalmente di studiare la qualità dell'aria anche in collaborazione con la NASA, e che ci presenta oggi, ci invita a rileggere un testo che conosciamo quasi tutti dalla scuola, un testo del 500 di Ariosto, l'Orlando Furioso, e ci inviterà non soltanto a riscoprire quanto possa essere divertente, quasi come una telenovela o come una serie televisiva americana, ma anche addirittura a scoprire come in certi passaggi, e lui ci racconterà in modo particolare un episodio che ha a che vedere con la Luna, ci sia in realtà qualche ispirazione scientifica che dobbiamo forse tenere in considerazione, che magari appunto ci porterà a rileggere. Ma sentiamo cosa ci racconta in un minuto dell'Orlando Furioso Marcello Petitta.
Bene, il libro di cui vi parlo oggi è L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che appunto non è una novella ma è un grandissimo poema, bellissimo, e all'interno di questo grandissimo poema quello che volevo tirare fuori è un passaggio bellissimo, che è il viaggio di Astolfo verso la Luna per recuperare quello che è il senno di Orlando, che Orlando ha perso perché scopre che la sua amata Angelica in realtà ha sposato un povero fante che è Medoro. Astolfo, dopo una serie di peripezie, riesce a prendere un carro guidato da Sant'Elia che lo porta verso la Luna, passando attraverso quello che è un cerchio di fuoco, che nel nostro caso rappresenta un po' l'atmosfera terrestre, come quando i razzi tornano dalla Luna o dallo spazio e si infiammano incontrando l'atmosfera terrestre. È arrivato sulla Luna, dove trova tutto quello che è stato perso dagli uomini, quindi le ricchezze, le lacrime degli innamorati, il tempo perso, i progetti mai realizzati e anche il senno degli uomini. Recupera, oltre a un po' del suo senno, il senno di Orlando. E qui ci viene in mente come nel 1969 Armstrong arrivò sulla Luna tramite la missione Apollo 11, fa la sua passeggiata nella Luna esattamente vestito come un cavaliere medievale, con la sua tuta che gli impedisce movimenti, così come Astolfo aveva la sua armatura. E cosa recupera dalla Luna? Recupera il senno degli Stati Uniti, senno che era stato perso nel 1961 quando l'Unione Sovietica aveva mandato il primo uomo nello spazio a fare la sua prima orbita. E questo senno poi è rappresentato nient'altro dai 20 kg di rocce lunari che tornano giù. E allora uno si domanda se nel 1969 tutto quello che si poteva portare giù fossero solo dei chili di sassi che rappresentavano un po' la potenza della guerra che c'era tra le due superpotenze. NBC, you and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Bentornati a Scienza Azionale, ritorniamo ora con i piedi per terra, in particolare camminiamo sulle montagne. Lo facciamo insieme a Giacomo Strapazzon dell'Istituto per la Medicina di Emergenza in Montagna dell'Accademia Europea. Valentina, prego, a te la parola.
Diamo intanto un benvenuto a Giacomo, ciao.
Buongiorno a tutti.
Grazie perché ti sei prestato ad essere strappato da questo primo giorno di un corso di cui oggi vogliamo parlare. Anche per sottolineare come il vostro lavoro di ricerca di medici all'interno dell'Istituto per la Medicina di Emergenza in Montagna abbia poi una ripercussione, oserei quasi dire, immediata rispetto alla messa in pratica. Voi oggi iniziate un corso che peraltro la settimana prossima vi porterà sul ghiacciaio della Val Senales e... In che cosa consiste questo corso e soprattutto a chi lo rivolgete?
Il corso è un progetto che abbiamo sviluppato assieme alla provincia di Bolzano, assieme al BRD, il soccorso alpino, e all'Himalayan Rescue Association, che è un'associazione che si occupa del soccorso in montagna in Nepal, per cercare di istruire 10 medici nepalesi, 10 guide alpine, che costituiranno un core team per creare dei centri da cui sviluppare un soccorso in Nepal che a tutt'oggi non esiste.
Non esiste perché non ci sono le strutture, perché non ci sono i finanziamenti, perché non c'è ancora una cultura medica in questo senso?
E non esiste proprio per tutti questi motivi e proprio perché le problematiche che riscontriamo in Nepal e quindi sull'Himalaya sono completamente diverse da noi, e esistono tante iniziative magari singole che hanno creato dei primi centri d'assistenza, ma non c'è un'organizzazione omogenea che è la base per un soccorso efficace.
Tu hai parlato di problematiche diverse, significa che le patologie che si sviluppano e per le quali è necessario l'intervento dei medici del soccorso sono diverse oppure...
Ci sono delle patologie peculiari che hanno più frequenza, come tutte le malattie ad alta quota, il malacuto di montagna, che forse tanti di voi avranno visto in qualche film, che si trova anche da noi, ma lì sicuramente a causa delle altezze e dei tempi ha una frequenza molto maggiore, però ci sono anche patologie comuni e che riguardano tante persone che vanno in montagna, soprattutto a quelle quote, e patologie banali di tutti i viaggi che però se non affrontati in modo efficace possono poi provocare dei seri problemi alle persone.
Per esempio?
Ma basti pensare ad una banale diarrea che si può avere in montagna finché magari un pellegrino fa il suo pellegrinaggio attorno al Monte Kailash ad un'altitudine di 5.000 metri, se non trattata la persona si disidrata e poi può andare incontro a complicanze molto gravi. Però tutte queste cose spesso nella medicina, tra virgolette, occidentale vengono un po' dimenticate, non ci sono dati, e quindi insegnare ai medici come trattare queste problematiche nel loro territorio e raccogliere anche le informazioni su questi eventi che succedono ci può aiutare poi nel futuro a sviluppare sia la parte educativa sia la parte di ricerca.
Quindi è uno scambio reciproco, tecniche per poter intervenire in loco alla bisogna, ma anche per parte vostra la possibilità di avere nuovi dati a disposizione. Voi peraltro come istituto avete anche un registro, vero, che raccoglie a livello locale tutti quelli che sono gli incidenti che occorrono in montagna.
Noi abbiamo cominciato con un registro proprio che riguarda il trauma alpino, e assieme al nostro, tra l'altro combinando i vari servizi che mette a disposizione l'Eura, che è l'università, quindi c'è tutta una parte informatica che ci permette una raccolta molto veloce, però il nostro sguardo appunto non si ferma a quello che succede solo nella nostra regione o in Europa o nel Nord America, ma si spinge anche alle altre catene importanti del mondo, alle Ande, all'Himalaya, al Kilimanjaro.
Torniamo a questo corso, voi vi occupate principalmente della parte scientifica, dell'insegnamento, e uno degli argomenti principali dei quali vi occupate è quello dell'ipotermia.
Esatto.
Ci puoi raccontare che cosa caratterizza questa reazione patologica di montagna e in quali varie possibilità si può declinare?
L'ipotermia, è, in particolare l'ipotermia accidentale, è un abbassamento della temperatura del nostro corpo legata a fattori ambientali e che può essere aggravata da delle condizioni, da delle malattie che sono presenti, tipo non so, un paziente traumatizzato che non può magari reagire e quindi creare calore nel suo corpo. E quindi è una patologia che può esistere di per sé o può riguardare tutte varie situazioni. E conoscerla e combatterla è di fondamentale importanza, e noi la studiamo sia in modo più efficace, l'approccio più efficace a livello clinico, ma andiamo anche a studiare quali sono le basi, cosa succede nel nostro organismo quando un paziente si raffredda.
Noi diamo per scontato tutta una serie di interventi che soprattutto sulle nostre Alpi sono immediati, sono molto rapidi, sono molto efficaci. In realtà però per poter mettere a punto tutto l'insieme delle norme che i medici utilizzano poi durante i soccorsi l'iter è piuttosto complicato e piuttosto lungo. Voi siete riusciti da poco a far accettare dalla comunità internazionale tutta una serie di linee guida. Di che cosa si tratta esattamente?
Sì, nel 2010 per la prima volta linee guida ILCOR, che è un po' la Bibbia diciamo di tutti i soccorritori, sono state incluse anche le norme per gestire il paziente in arresto cardiaco travolto da valanga, e questo è stato un passo di fondamentale importanza, perché sono pazienti il cui trattamento richiede un enorme impiego di risorse umane ed economiche, quindi far sì che chi arriva sul posto sappia cosa fare in maniera scientificamente provata ci aiuta a gestire e a dare più chance alle persone per poter sopravvivere.
E anche in seguito essere curate e seguite nel migliore dei modi. Allora, grazie ancora Giacomo per averci dedicato un po' del tuo tempo in questo primo giorno di corso. Una buona avventura la settimana prossima al volo. Tu sei stato sull'Himalaya già?
Io sì, sono stato e per più di un mese e mezzo ho lavorato e ho già insegnato anche a dei nepalesi a oltre 5.000 metri di quota.
Quindi si ripete questa esperienza, questa volta quote un po' più basse, quindi la respirazione speriamo sia più semplice. Una nuova pausa, grazie ancora.
Grazie a voi.
Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so the time
the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight.
NBC. Dunque anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata di Scienziazionale. Direi che l'intercultura è stato un po' il filo rosso, no? Ci ha portato in Nepal a confrontarci con i problemi alpini di quelle zone. Abbiamo parlato di intercultura anche per quanto riguarda la città di Bolzano come uno dei tratti che la contraddistingue e anche forse un po' più da elaborare, diciamo così. Veniamo però agli appuntamenti che si svolgeranno in università e all'EURAC nel corso del mese di giugno. Beh, io comincio citando il congresso del FAHAUB, che sarebbe l'associazione che riunisce i professori di economia aziendale di Germania, Austria e Svizzera. Lo cito perché alcuni appuntamenti sono aperti anche al pubblico e perché per la prima volta questo congresso si tiene al di fuori dei paesi membri, e appunto in Italia ovviamente noi come Alto Adige e col nostro parlare tedesco avevamo così una marcia in più rispetto ad altri luoghi per ospitare questo convegno che si intitola Imprenditorialità in Europa, domande proprio sull'interculturalità, guarda caso, dal 30 maggio fino al 2 giugno. Per quanto riguarda il 2 giugno, vi ricordo la presentazione di un libro organizzata dalla Facoltà di Design e Arti. Il libro si intitola Guardare, Pensare, Progettare ed è scritto da Riccardo Falcinelli, che si occupa di grafica editoriale e insegna comunicazione visiva alla Sapienza a Roma. Nel 2011 ha pubblicato questo libro, è stato dunque invitato dalla Facoltà di Design ed Arti a presentarlo anche a Bolzano. Continuano anche gli appuntamenti della Junior Uni, ovvero le lezioni universitarie per i più piccoli, tra i 5 e i 15 anni in questa edizione. Nei prossimi giorni l'uomo, le api e il miele, ma anche un appuntamento per fare il gelato, dunque ci sbilanciamo su temi decisamente culinari, ma andiamo a vedere anche come si ridistribuiscono i beni, dunque sperimentiamo l'economia. Per chi volesse saperne di più, 0471 010204 oppure junioruni@unibz.it. Ma per seguire da vicino gli appuntamenti dell'università e dell'EURAC, vi ricordo che entrambi abbiamo una newsletter che può essere recapitata direttamente alla vostra casella di posta elettronica. Per iscrivervi dovete andare su www.unibz.it oppure su www.eurac.edu.
Esattamente, io colgo al balzo il tuo invito e rilancio il tema dell'interculturalità. Domani sera partono gli EURAC Science Café, che come ogni mercoledì sera alle 20:30 vi tengono compagnia con chiacchierate di scienza, ma non solo, per buona parte dell'estate. Domani sera incominceremo proprio parlando dell'insegnamento delle lingue nelle classi dove sono presenti tanti bambini di tante lingue diverse. I temi poi sono vari, si parlerà di pericoli naturali, si parlerà di mobilità, si parlerà del riciclo dei rifiuti tecnologici, cioè cosa facciamo quando il nostro telefonino non funziona più, non lo buttiamo nel cassonetto, no, ma ci si possono ricavare delle materie anche molto interessanti. Quindi l'appuntamento è ogni mercoledì sera a partire da domani sera sulla terrazza della torre dell'Eurax, se fa bello naturalmente. Che altro? L'appuntamento, ovviamente gli altri appuntamenti si possono ricevere direttamente nella propria casella di posta, oppure se siete utilizzatori dei social network potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook EURAC oppure anche via Twitter. Questo è quanto, direi Cornelia, che siamo giunti anche alla conclusione di questa puntata per il mese di maggio.
Direi proprio di sì, quindi l'appuntamento lo rilanciamo per l'ultimo martedì di giugno e ovviamente non ci resta che salutarvi da parte di Cornelia Dell'Eva, da parte di Valentina Bergonzi. Ciao.
Un ciao, come si dice in nepalese, Giacomo?
Namaste.
Namaste.
Namaste dunque, anche a Giacomo Strapazzone e Ilaria Riccioni che sono stati oggi con noi. A presto.
A presto.
Grazie.
Scienziazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.